È l'ora della consulenza. Buongiorno da Claudia De Mircan ed è ora di cominciare a pensare un po' alle vacanze. Oggi lo facciamo pensando in particolare a chi in vacanza ci va in automobile, in camper, ma anche in motocicletta, tutti coloro che raggiungono la destinazione delle ferie su strada. E quando si guida per ore magari è il caso di conoscere le buone regole, gli accorgimenti da adottare per viaggiare in sicurezza. E se parliamo di strada e sicurezza, parliamo con Alvaro Franchini, maestro di guida, istruttore del traffico, ex aiutante capo della Polizia Stradale Ticinese. Buongiorno Alvaro.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
Allora Alvaro, tra poco ci darà tutti i consigli per prepararci e per affrontare un lungo viaggio su strada, ma prima le chiedo se lei, da grande esperto di traffico e strada, in vacanza ci va in auto o magari in moto?
Ma sì, sicuramente mi capita sempre più spesso di spostarmi in automobile. Qualche anno fa gradivo anche la motocicletta, però che per motivi anche di praticità, di comodità e soprattutto anche di sicurezza preferisco andarci in automobile.
E allora tra poco 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp oppure 0848 03 0808 per le telefonate. Risponde sul traffico e sulle vacanze l'esperto Alvaro Franchini, tra poco. Vacanze in auto, coi mezzi, destinazioni più o meno lontane da raggiungere su strada. Ne parliamo alla consulenza con il maestro di guida e istruttore del traffico, Alvaro Franchini. Oggi Alvaro ci focalizziamo sull'aspetto della sicurezza, sulla preparazione e su tutto quel che possiamo pianificare e prevedere per arrivare a destinazione senza problemi. E quando intraprendiamo un viaggio, immagino che al primo posto della nostra, diciamo, checklist ci debba essere la messa in sicurezza del veicolo, quindi controlli al motore, agli pneumatici.
Sì, chiaramente il veicolo diventa il nostro attrezzo da coccolare, perché per evitare chiaramente di avere delle sorprese, soprattutto mentre siamo in vacanza, quindi in momenti di relax o comunque di piacere non devono trasformarsi in incubi, tanto per dirne una. Quindi sicuramente la sicurezza passa attraverso un controllo generale del veicolo, pensando ai pneumatici, sicuramente stato dei pneumatici, pressione, al carico, quindi caricare anche il veicolo in modo conveniente, verificare anche che non ci siano, soprattutto nei momenti di canicola, delle possibili panna all'impianto dell'aria condizionata o perdite di liquidi di raffreddamento, causa chiaramente spiacevole di situazioni magari anche veramente un po' al limite, pensando magari di avere anche in auto dei bambini o degli anziani, quindi portare comunque anche liquidi, perché potrebbe esserci l'ingorgo improvviso, la strada bloccata.
Ma quindi dice liquidi per l'auto?
Per l'auto sicuramente, ma anche per gli occupanti, questo
quello,
è fondamentale.
Certo, certo, ma se dobbiamo portare l'auto dal meccanico, la portiamo un mese prima, una settimana prima, c'è una tempistica più corretta?
Ma oggi le case automobilistiche tendono un po' a pilotare un po' questi tagliandi con dei sistemi, diciamo così, di allarme all'interno del veicolo che ti avvisano quando devi fare determinati servizi. Certo che sicuramente prima di andare in vacanza è quantomeno consigliato poter fare un bel check-up completo, e questo viene fatto, diciamo così, all'esterno di quello che è l'ordinaria manutenzione del veicolo prescritta dal fabbricante.
Alvaro, i documenti del mezzo che dobbiamo avere con noi, soprattutto poi se andiamo all'estero, penso, non so, ad esempio alla carta verde, che è la carta internazionale d'assicurazioni, ad esempio.
Esattamente, questo è ancora un documento che tanti magari si dimenticano di farsi inviare, o le compagnie assicurazioni magari giustamente consigliano di portarselo sempre all'interno del veicolo, che certifica proprio questa, diciamo, garanzia a tutela della copertura assicurativa, quindi licenze di condurre, licenze di circolazione. Attenzione, perché la patente vecchia svizzera, quella famosa blu, formato, diciamo,
cartaceo.
Un po' cartaceo, con il 2024 cesserà di essere valida, e quindi l'obbligo per tutti i cittadini, se ne è parlato molto al 15 di aprile, quando è entrata in funzione la nuova licenza di condurre, carta di credito, ma con delle sicurezze maggiori, quindi che riporta un po' tutti i dati legati appunto all'abilitazione del conducente per guidare un veicolo piuttosto che un altro. Ecco, in questo caso ricordo che la vecchia licenza, se andiamo all'estero, dall'anno prossimo non sarà più, diciamo, accettata.
Quindi cosa dobbiamo fare? Mandare a Camorino la licenza vecchia e ci arriva quella nuova?
Esattamente, tra l'altro la licenza di ultima generazione non viene più stampata nei cantoni, ma viene stampata centralmente a Zurigo, okay. Quindi farlo per tempo, perché poi comunque ci sono delle tempistiche, chiaramente non pretendere di andare domani, se fosse il caso, all'estero, con una licenza che non è più idonea, dare del tempo per la trasmissione a mezzo posta, evidentemente, del nuovo documento. Un'altra cosa interessante è sicuramente la licenza internazionale nei paesi in cui non si parlano le quattro lingue nelle quali la licenza di condurre, ecco, riporta appunto, i dati.
Appunto, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo adattare in qualche modo la licenza al paese in cui viaggiamo, magari tradurla? No, cosa dobbiamo
fare? La licenza internazionale ha questo scopo di tradurre i dati in modo ufficiale della licenza di condurre originale, che deve accompagnare evidentemente la licenza di condurre internazionale.
Ok, e questa va richiesta?
Va richiesta, viene praticamente, può essere richiesta nelle varie associazioni di categoria, ACS, TCS in primis sicuramente, poi anche presso i servizi cantonali della circolazione.
Ok, e i moduli per la constatazione amichevole, penso anche a quelli, no? Valgono all'estero, ovviamente sperando di no, ma se
è un formulario europeo, ricordo che è un formulario europeo, quindi sottoscritto dai paesi appunto europei, l'annuncio di sinistro, caso bagatella, quindi attenzione qua a non andare magari a liquidare amichevolmente un incidente dove magari ci sono anche delle responsabilità penali per quello che riguarda l'infrazione. Quindi in questo caso è sempre opportuno allarmare e richiedere l'intervento della polizia.
Quindi avere sempre comunque i fogli della constatazione amichevole in auto anche all'estero, perché valgono.
È consigliato, sì.
E poi naturalmente immagino poi ci vogliano, oppure no, o sono cose degli anni Ottanta. Beh, il triangolo ci vuole, il gilet di sicurezza anche, la chiave di riserva, gli oggetti che normalmente si dovrebbero tenere sempre in auto.
Allora, sicuramente il segnale veicolo fermo, il cosiddetto volgarmente triangolo a portata di mano, quindi non sotto un mucchio di bagagli nel momento del bisogno non poterlo, diciamo così, impiegare, utilizzare. Il gilet, sicuramente qui l'introduzione anni fa nella vicina penisola dell'obbligo di avere il gilet riflettente ad alta riflettenza a norma europea ha sicuramente sposato il buon senso di parecchi utenti della strada che ormai abitudinalmente ce l'hanno a portata di mano, ed evidentemente una buona farmacia, almeno con le prime soccorsi, sì. Quello per poter magari un cerotto, una benda, piuttosto che un disinfettante, delle forbici, qualcosa per intervenire nel momento in cui poi si attende l'arrivo dei soccorsi per delle situazioni magari più importanti.
Ma cose tipo la ruota di riserva, il cric, i cavi per riavviare la batteria, sono cose solo per chi le sa usare o dovremmo averle tutti?
Ma qui dipende, oggi abbiamo anche delle vetture che vengono fornite già di fabbrica senza la ruota di scorta, quindi con un set di riparazione che chiaramente quando c'è uno squarcio nel pneumatico non danno quella possibilità di riparare il pneumatico immediatamente e poter riprendere il viaggio. Per quello che riguarda tutti gli altri, diciamo, attrezzi, cavi, piuttosto per magari una batteria difettosa potersi agganciare a un altro veicolo, ecco, queste sono delle cose che sicuramente l'automobilista attento e che comunque prepara il veicolo per la partenza non occupa nemmeno tanto
però
posto.
Però bisogna saperle usare.
Chiaramente bisogna saperle usare, però il fatto di averle magari permette, se si incontra qualcuno, ha i cavi, sì, ha la corda di traino, ecco, tutte queste cose diventano maledettamente importanti quando nel momento del bisogno ci sono. Non averle potrebbe essere anche, diciamo così, motivo di seccatura. Ripeto, stiamo andando in vacanza, quindi avere quel minimo di pacchetto di SOS per quello che riguarda le situazioni appunto d'emergenza fa sempre bene.
O se no comunque assicuriamoci, perché poi in Svizzera ci sono tante possibilità per farlo, anche per essere soccorsi a livello meccanico all'estero.
Assolutamente, oggi quasi tutte le case automobilistiche hanno incluso una mobilità, quindi nei primi anni di vita del veicolo sia già, diciamo così, in pacchetto integrato per questo che riguarda soprattutto il soccorso stradale. Addirittura alcuni veicoli di ultima generazione hanno addirittura il pulsante al centro della plafoniera con una tessera GSM, trasmettono i dati in tempo, diciamo, abbastanza immediato alla casa di soccorso, e se abbiamo un incidente, andiamo fuori strada e perdiamo i sensi, ecco che l'automobile, nel caso di impatti abbastanza importanti, dopo un certo tempo parte l'allarme già da solo.
Beh, ma a proposito di dispositivi informatici, insomma, che funzionano con i satelliti per l'itinerario, cosa facciamo? Prendiamo il GPS, ma dobbiamo averlo aggiornato, questo è importante. E poi le cartine stradali, quelle proprio di carta, è bene averle, ma esistono ancora?
Sì, esistono ancora, tra l'altro ci sono parecchi, diciamo, utenti della strada che amano ancora questo tipo di diciamo consultazione, sì, o di pianificazione del viaggio, dove magari in una mappa riesci chiaramente a visualizzare tutte quelle che sono magari i punti di interesse, i centri di interesse. Proprio recentemente vedevo una trasmissione, c'era questo signore produttore, tra l'altro, dei più grandi diciamo documenti proprio di viaggio, con cartine, mappe, nomi di ristoranti, luoghi da visitare, eccetera. Quindi il cartaceo ha pur sempre il suo fascino, anche perché è chiaro che le mappe devono essere aggiornate sicuramente, sì, ma oggi sui nostri telefonini abbiamo un aggiornamento costante su tutte le mappe, diciamo, dei maggiori motori di ricerca, quindi abbastanza facilmente, se non dovesse essere aggiornato quello dell'auto, i vecchi TomTom oramai sono scomparsi, non si vedono più o raramente appiccicati nei posti, sì, più, diciamo, anche insicuri del parabrezza, proprio perché comunque sono oggetti che in caso di impatto potrebbero staccarsi e diciamo procurare delle ferite agli occupanti. Ecco che il telefonino a questo momento diventa diciamo l'attrezzo un po' più tecnologico e aggiornato.
C'è Simone che ha una domanda, non capisco bene a che cosa si riferisca, ma magari Alvaro lei capirà meglio di me. Chiede perché non viene integrata anche la licenza per natanti. Non so se intende dire nella licenza di condurre.
Oh, al momento esistono due licenze, diciamo così, separate per proprio quello che è l'argomento natanti. La licenza, tra l'altro, per natanti è ancora uguale alla vecchia licenza condurre di cui si parlava prima, che non sarà più valida dal 2024. Ecco che forse questo motivo potrebbe essere un acceleratore per poter far sì che ci sia una carta di credito anche come documento, licenza di condurre, per i natanti, e perché no magari averla integrata direttamente già anche sulla licenza di condurre come categoria superiore.
Ah, ma quindi supplementare. I natanti si intende
barche a motore,
ecco,
o non a motore, a
vela. Ecco, io sciocca,
sì,
pensavo
pensando natanti. Al lago, sì, okay, esattamente, okay. O al mare.
Ok, Lara chiede, la patente internazionale serve anche per la Spagna se guido un'auto di mia proprietà?
Allora, qui siamo nel campo proprio della lingua che non troviamo sulla licenza di condurre. Quindi sulla licenza di condurre noi abbiamo il francese, il tedesco, l'italiano e l'inglese. Ecco che quindi per poter avere una traduzione dei dati nella lingua spagnola, evidentemente dobbiamo accompagnarla con la licenza internazionale, che è comunque un'agevolazione proprio nel caso magari di una necessità di un controllo di polizia, piuttosto che anche di una situazione particolare stradale dove si debbano verificare i dati del conducente.
Ro mi chiede, se in Italia si guida un veicolo immatricolato in Svizzera ma non a proprio nome, è ancora necessario disporre di una procura? Se sì, di quale?
Sì, al momento quindi il titolare proprietario del veicolo deve rilasciare un'autorizzazione a condurre per terza persona, e questa persona è quella che non figura evidentemente sulla licenza di circolazione del veicolo, quindi il cosiddetto detentore del veicolo. Deve essere un documento ufficiale che può essere vidimato, un semplice manoscritto, dal comune di residenza e accompagnato da una fotocopia del documento del detentore del veicolo.
Alvaro, torniamo un po' alla preparazione del veicolo poco prima di partire, o magari anche un po' tanto prima di partire, la disposizione dei bagagli, perché magari è bene studiarla appunto un po' prima, no? Per evitare quel nervoso prepartenza in cui sono tutti agitati perché non ci sta niente in macchina.
Oh, qui abbiamo diverse possibilità. Prima di tutto il famoso e classico portabagagli, quindi sul tetto. Attenzione qui a non superare i pesi garantiti dal fabbricante, che figurano chiaramente nella licenza di circolazione, o quantomeno hanno un massimale legato proprio alla tipologia del carico che mettiamo sul tetto. Anche qui va bilanciato evidentemente in base al carico degli occupanti, quindi se abbiamo comunque il veicolo pieno di persone, questo diciamo portabagagli dovrebbe essere centrale, quindi dovrebbe chiaramente rispettare i punti d'ancoraggio fissati dal fabbricante e non un fai da te come capita spesso di vedere, e soprattutto anche nel bagagliaio attenzione a non eccedere nel sovraccarico, proprio perché comunque poi il veicolo va in sovraccarico. Qui entriamo in un campo delicato, soprattutto pensando ai camper.
E che cosa può succedere?
Il camper, purtroppo o per fortuna, è un veicolo chiaramente che può raggiungere, può arrivare a un massimale con la categoria auto, quindi categoria B, di 3500 kg. E va da sé che se cominciamo a metterci uno scooter, a riempire di acqua, a metterci tutte le provviste per un mese, 5 persone, le biciclette, il rampichino e quant'altro, attenzione a non superare qui i 3500 kg a pieno carico in marcia.
Dal pubblico chiedono perché in America vogliono la patente internazionale se sulla nostra patente svizzera ci sono le scritte in inglese. Ci sono, tra l'altro, non me lo ricordo neppure.
Sì, sulla pagina, sulla parte anteriore della fotografia è scritto driver license, proprio per comunque pensando all'Inghilterra, ma non chiaramente oltreoceano. Okay. Ecco che oltreoceano richiedono questa licenza internazionale ulteriore, proprio per una traduzione più, diciamo, nel dettaglio per quello che riguarda la licenza di condurre.
Allora Alvaro, ci mettiamo in viaggio, naturalmente serbatoio pieno, cinture, seggiolini a norma se ci sono i bimbi, e partiamo, e dopo 5 minuti fa un caldo boia se partiamo di giorno ed è estate. Dobbiamo pensare dunque agli accorgimenti per evitare il troppo caldo, no? Perché può anche essere pericoloso per la nostra salute. Oggi dovremmo più o meno avere tutti l'aria condizionata, facciamo affidamento solo su quella?
Sì, la maggior parte dei veicoli, anche di piccola cilindrata, oggi diciamo vengono messi in commercio già con questo, diciamo così, dispositivo dell'aria condizionata. Qui ricordo una cosa banale, ma è quella di comunque controllare i filtri, chiaramente, perché l'aria condizionata sappiamo che può generare anche dei batteri, dei microbi, quindi essere rigenerata, come si dice nel vero termine del senso, per quello che riguarda il liquido nel circuito, ma soprattutto anche i vari filtri legati proprio all'emissione o all'emissione di particelle che potrebbero generare.
Quindi vanno cambiati?
Regolarmente, sì, assolutamente.
Cosa vuol dire?
Dipende anche dove abitiamo. È chiaro che se io vivo in un paese dove faccio spesso strade sporche, sterrate, dove c'è polvere e quant'altro, ecco che sicuramente sarò più soggetto, ma non da ultimo anche qui da noi, pensando al particolato, pensando alle polveri fini, pensando alla possibile anche presenza nell'aria chiaramente di sostanze magari improvvisamente nocive prodotte dal veicolo che abbiamo davanti, per esempio, che alla partenza magari emette delle quantità maggiori di particelle inquinanti, e quindi qui d'obbligo addirittura inserire il ricircolo dell'aria, soprattutto in colonna.
E poi, sempre per il caldo, accorgimenti come le tendine per i vetri laterali,
tendine,
oppure
parasoli,
copri, parabrezza, soprattutto anche per quando si parcheggia, che se in vacanza si lascia l'auto al sole.
Sì, attenzione a lasciare l'auto al sole, soprattutto il telefonino magari all'interno dell'auto, o quantomeno dei componenti elettronici che abbiano batteria al litio. Qui attenzione, perché si sta parlando molto di questo fenomeno. Questa è una situazione interessantissima dal punto di vista proprio della ignoranza, della non conoscenza, sì, della pericolosità di queste batterie, che noi trattiamo oramai anche a livello domestico, dall'aspirapolvere a qualsiasi altro gadget, e poi abbiamo chiaramente a che fare con delle situazioni che potrebbero diventare anche
pericolose,
sì, proprio perché poi comunque il veicolo magari potrebbe anche prendere fuoco. Sì.
Petra ha una domanda: vorrei sapere se il rialzo per i bimbi si può mettere anche davanti. Immagino intenda non il seggiolino, ma proprio il rialzino per quando sono un po' più grandi, ma non hanno ancora raggiunto il 1,50 m, giusto?
Esattamente, quindi la cintura da adulto, quindi la cintura che normalmente è prevista per le persone che superano i 35 kg e i 150 cm d'altezza, può essere implementata per chiaramente quei bambini che superano i 10 kg, quindi qui attenzione, non i neonati, il neonato assolutamente deve essere nell'ovetto, nel famoso seggiolino, girato addirittura sul sedile anteriore in senso contrario alla marcia, disinserendo l'airbag, quindi lato passeggero, e perché no, il rialzo chiaramente permette al ragazzino di 7, 8, 9, 10 anni di essere ad un'altezza, diciamo, ottimale per poter impiegare la cintura da adulto.
Ma anche davanti?
Sì.
Ok. C'è Pierre che dice che in Europa, ma poi riportando una scritta che non so da dove ha preso, vale la patente svizzera ovunque nell'UE e nei paesi dell'ALS. È sufficiente la licenza di condurre svizzera.
Allora,
il formato nuovo dall'anno prossimo, ovviamente.
Legalmente siamo nel campo chiaramente del riconoscimento bilaterale dell'Eurolex, quindi anche a livello di licenza di condurre. Attenzione però, perché paese che vai potresti trovare, diciamo, il funzionario fiscale che non sa leggere il documento, certo. E quindi a questo punto massimale avere comunque anche questo piccolo accorgimento della licenza internazionale.
C'è Claudio che chiede: in Italia c'è l'obbligo del sensore anti-abbandono per i bambini, è vero?
Non Guardi, questa idea. Non lo so, questo devo dire la verità, è un argomento che non ho mai approfondito. So che si stava parlando di questo, diciamo, ma più che altro è un sensore, se vuoi, di movimento all'interno del veicolo, che i veicoli di nuova ultima generazione hanno già. Quindi se io chiudo il mio veicolo con all'interno qualcuno, il sensore automaticamente, come la persona all'interno del veicolo si muove, o il cane, penso anche all'animale, l'allarme suona. Quindi
sì,
questo è assolutamente
al
vero.
Claudio, diciamo che è bene informarsi magari online, sui siti appositi.
Però i sensori di movimento sono presenti quando c'è la chiusura elettronica della macchina, quindi nelle le auto di ultima generazione abbiamo già l'allarme, possiamo dire già da 20 anni a questa parte, che può essere disinserito. Quindi si può chiudere l'auto a chiave lasciando qualcuno all'interno, ma devo io manualmente intervenire su questo sistema disinserendolo.
Dal pubblico: sono più di 40 anni che ogni estate andiamo in auto in Sud Italia, prima coi figli, ora solo con la moglie. Le strade sono migliorate, il traffico è peggiorato. E beh, una cosa che è rimasta invariata sono i sorpassi da destra in autostrada, pericoloso e irrispettoso. In effetti capita, Alvaro, come ci comportiamo in questi casi?
Sì, qui l'autorità federale, l'Ufficio Federale delle Strade, ha pubblicato proprio il 1 gennaio del 2021 dei bellissimi videoclip sulle novità entrate in vigore, tra cui si parla molto anche di questo superamento o sorpasso a destra, che chiaramente è vietato con manovra di uscita e di rientro. È chiaro che, ripeto, è il controllo che determina il comportamento dell'individuo, quindi abbiamo le regole, ma chiaramente se poi in determinate zone o settori non viene esercitato questo tipo di controllo, in questo caso si parla di una zona dell'Italia, ma potrebbe anche essere un'altra situazione, non vogliamo fare discriminazioni, però comunque il fatto è che è il controllo che determina il comportamento. Se la regola c'è, la maggior parte chiaramente la rispetta, perché ha il buon senso. Purtroppo, ancora stamattina, dicevo poco fa, abbiamo assistito a un episodio dove un ciclista sul marciapiede è sboccato all'improvviso davanti alla mia autovettura, tagliando completamente un incrocio stradale. Chiaramente le regole ci sono, la gente sa che si deve circolare in strada con la bicicletta, però purtroppo il buon senso
succede.
Non è sempre
no,
materia.
Chiaro. Può succedere a chiunque, anche a noi, e magari al signor Alvaro no.
Spero di no.
Però magari un consiglio da dare, soprattutto, ma non solo all'estero, ovunque per strada, mai mettersi a far gesti o a imprecare contro gli altri se hanno fatto qualcosa che non avrebbero dovuto. Può esserci un'escalation di cose spiacevoli.
Sì, mai atteggiarsi a maestro.
Ecco.
Non siamo maestro, nessuno deve essere maestro verso gli altri, assolutamente. Il buon senso deve sempre essere al primo posto, la coerenza, cosa forse un po' più difficile da applicare. Non dimentichiamo che spesso in auto abbiamo dei ragazzi, dei bambini, e questa coerenza spesso costa magari a noi adulti, però se vogliamo trasmettere dei modelli positivi assolutamente dobbiamo andare in questa direzione.
La signora Lara chiede: perché la patente internazionale ha una validità limitata? Quella svizzera con la stessa foto non perde di validità, sembra solo per farci spendere soldi.
Allora, la differenza è che quella svizzera è controllata e ogni volta che c'è un cambiamento e un conducente va una mutazione nella sua licenza, viene aggiornata. Di default l'altra chiaramente decade e quindi deve essere aggiornata anche lei.
Ancora dal pubblico: odio quando c'è colonna e gli automobilisti accelerano per poi frenare ogni 3 metri. Se vai piano e costante almeno non si sta fermi. Io tento di farlo, ma chi mi sta dietro mi punta e fa i fari per superarmi. Ecco, in effetti c'è un modo magari intelligente per viaggiare nel traffico ed evitare questi imbottigliamenti?
La guida fluida è questa. Tante volte si pensa che accelerando o facendo un sorpasso si sia guadagnato moltissimo. Dobbiamo relativizzare questo nel traffico moderno, soprattutto negli spostamenti medio-corti, dove magari riusciamo a passare un semaforo prima, ma riusciamo poi dopo a tra virgolette ad essere fermi a quello dopo. Quindi relativizziamo questa velocità di voler fare qualche cosa pensando di averne un beneficio reale. Assolutamente, la fluidità, l'anticipo e una guida fluida o comunque sicura. C'è il semaforo verde, l'incrocio è bloccato, non vado in mezzo, cosa ho guadagnato?
Certo.
Pochi metri, sto fermo dall'altra parte, che se diventa rosso nessuno mi guarda male e non devo nascondermi in auto mentre qualcuno magari tenta di passare sulla trasversale.
Ancora Romy chiede: ma se in autostrada in Svizzera, dove si viaggia a 120 km all'ora, tutte le macchine davanti a me circolano a 100 km all'ora sulla corsia di sinistra e la corsia di destra è libera, posso sorpassare sulla corsia di destra?
Non è un sorpasso, è un avanzamento. Attenzione, perché in ogni momento quello di sinistra ha il diritto di rientrare a destra.
Ah, quindi non posso.
Si fa con la dovuta prudenza, senza cambiare corsia, evidentemente. Stiamo parlando di colonne parallele quando c'è traffico. Okay. È chiaro che può esserci un vuoto momentaneo sulla destra. Io occupo il mio vuoto, ma attenzione, perché da sinistra, chiaramente con tutta la dovuta prudenza, potrebbero rientrare sulla destra.
Arrivano ancora tante domande, magari questa brevemente, l'ultima, Alvaro. L'aria condizionata fa consumare più carburante?
Sì, abbiamo comunque dei quantitativi, perché andiamo ad inserire un compressore che sovraccarica chiaramente la potenza del motore. Qui a dipendenza, chiaro che se è un'auto di piccola cilindrata avrà un'incidenza maggiore, se è un grosso motore probabilmente un po' meno, però comunque abbiamo un aumento. Tutto quello che è, diciamo, sforzo meccanico o elettrico sovraccarica quindi il nostro motore e quindi va a incidere soprattutto sui consumi.
Alvaro, ci sarebbe molto altro da dire e non abbiamo fatto in tempo.
La prossima volta.
Vabbè, auguriamo a tutti buon viaggio, se non
e buone
altro.
Vacanze.
E prudenza. Grazie Alvaro Franchini, istruttore del traffico, maestro di guida, ex aiutante capo della Polizia Stradale Ticinese. Domani alla consulenza si parla di business etiquette, l'etichetta degli affari, l'insieme delle regole che suggeriscono il comportamento appropriato in qualsiasi occasione lavorativa. Non mancate dunque.